Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Questa orazione abituale nella memoria di Santa Maria in sabato, in cui si chiede la salute del corpo e dello spirito e soprattutto di essere liberati dai mali che ci rattristano. Vogliamo pensare soprattutto ai mali che affliggono il mondo. Questi devono essere anzitutto i mali che ci rattristano.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetti dal 7 al 13. All'angelo della chiesa che è a Filadelfia scrivi: così parla il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide. Quando egli apre, nessuno chiude, e quando chiude, nessuno apre. Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana che dicono di essere giudei, ma mentiscono perché non lo sono. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch'io ti custodirò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Vengo presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio.
Ecco, oggi siamo a Filadelfia. Ricordiamo, giusto per introdurre, come anche alcune di queste comunità, di queste città, sono ricordate da Ignazio di Antiochia, che noi dalle sue lettere, anche egli scrive lettere, alcune di queste città come Smirne, Efeso, sono anche comunità a cui si rivolgerà Ignazio di Antiochia nel suo viaggio verso Roma. Se l'Apocalisse, come molti ritengono, io non ci metto la mano sul fuoco, perché non lo so, è della fine del primo secolo, diciamo 95, tempo dell'imperatore Domiziano, allora più o meno 20 anni dopo scrive Ignazio le sue lettere, e abbiamo una lettera di Ignazio anche alla comunità di Filadelfia. Bene, detto questo, che possiamo andare a vedere, ecco, detto questo, vi lascio subito la parola sul testo di oggi.
Colpisce in particolare di questo testo, il versetto 12, che promette a chi supererà la lotta di essere sempre nella casa di Dio. Il Salmo ricordava un po' proprio questo, la sicurezza. il pastore che conduce le pecore nel recinto, che è il suo tempio, e che le conduce in una situazione di sicurezza ormai assoluta, finché sono, come dire, sono in viaggio, c'è sempre il rischio della strada che si percorre. Alla fine, ecco, il premio e la meta è proprio questo: rimanere nella sua casa. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, io vado a prepararvi un posto. Ecco, mi pare che sia un po' così, in sintonia con questa promessa. E coloro che appunto saranno degni di entrare nella sua casa riceveranno il nome di Dio e il nome della città del mio Dio. Colpisce, insomma, che saranno proprio incorporati, avranno questa cittadinanza, riceveranno una cittadinanza sicura e certa, anche se già l'abbiamo, perché la nostra cittadinanza è nei cieli, ecco, quindi una cittadinanza che già possediamo, ma la possediamo solamente in promessa, e solo alla fine ne godremo i benefici.
Noi abbiamo nell'orecchio la parola di Gesù riguardo a una porta stretta e riguardo al fatto che un giorno il padrone si alzerà e chiuderà la porta e dopo non si può più entrare. E questo giorno non si sa. Qui il figlio dell'uomo porta il nome di colui che ha la chiave di Davide: quando apre nessuno chiude, quando chiude nessuno apre. Però dopo la parola che dice non è sulla porta chiusa ma sulla porta aperta. Questo mi ha colpito: ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. E quindi è una parola di grande speranza, mentre noi abbiamo più quella nell'orecchio, la parola della severità, della porta che si chiude e che si chiude davanti a molti, secondo la nostra sensibilità. Invece la porta è aperta e nessuno la può chiudere, quindi spetta a te entrare, perché la porta è aperta. E poi volevo fare un'altra annotazione sulla versetto 10, che nella mia edizione della Bibbia di Gerusalemme è resa con "hai osservato con costanza la mia parola". Questa costanza, che è un termine che abbiamo incontrato già molte volte nell'Apocalisse, che dice sopportazione, in realtà letteralmente stare sotto, e il testo dice "hai osservato la parola della mia sopportazione, la parola della mia pazienza, la parola della mia costanza", forse il comando della mia costanza, forse bisognerebbe rendere, che è un comando fondamentale da ciò che vediamo qui nell'Apocalisse, forse una parola chiave: rimanere sotto, rimanere nella costanza, rimanere. Il vincitore non è chi ha atterrato il nemico, ma chi è stato costante, chi ha sopportato fino alla fine. Questo è colui che vince.
Questa perseveranza va insieme, già altre volte, ma in questa lettera in particolare, con la promessa di una custodia che vediamo al versetto 8 e due volte in questo versetto 10, che è stato appena sottolineato, e quindi mi sembra che questa parola di perseveranza, questa parola che è la sua parola del Signore, sia quella che ci garantisce la custodia. E come dire, stai attaccato alla mia parola, è questa che ti custodisce. Mi è sembrato un tratto, insomma, quello che io ho più tenuto di questa lettera. E mi sembra confermato da quel tieni saldo quello che hai, la parola del Vangelo, e l'avevamo già visto già al capitolo precedente, al versetto 26, c'era questa parola custodire, insomma questa custodia che la Chiesa è invitata a fare della parola del Signore, ed è quella che la custodisce.
A queste ultime cose, o almeno a alcuni tratti di queste ultime cose, cioè la porta aperta, la custodia, mi viene da aggiungere al versetto 9 questa affermazione: io ti ho amato, e poi appunto ancora all'11 tieni saldo quello che hai. Mi sembrano tutti elementi di grande speranza, rinforzo, certezza, che però sono accostati ancora al versetto 10, all'essere nell'ora della prova che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. E anche questi sono aspetti che mi sembrano dati per certi, e che non è la prima volta che troviamo, e che devono in qualche modo essere combinati all'assoluta certezza che quella porta è aperta.
Anch'io rimango un po' su questo pensiero. Mi colpiva il versetto 9, quando dice: «Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana». Ecco, questa frase mi mette subito paura, il dono di alcuni della sinagoga di Satana. E mi colpisce come finisce questa frase: «Li farò venire, perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato». E ho pensato: che cosa vedono questi della sinagoga di Satana? Che cosa li fa inginocchiare, quelli della sinagoga di Satana? Li fa inginocchiare la custodia della parola, il non rinnegare il suo nome. E questo è un insegnamento che prendiamo da questa lettera oggi, mi sembra, per me, proprio questo, che questa custodia mi permette di far inginocchiare alcuni della sinagoga di Satana, ci permette di fare questo, ci dà questa forza, e rimanere attaccato al suo nome. E un'altra cosa molto così, un po' forse un po' romantica, ecco, mi aveva colpito il fatto che negli ultimi versetti venga detto spesso: inciderò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città sempre del mio Dio, discenderà dal cielo, dal mio Dio. E mi ha fatto riemergere nuovamente questo rapporto di amore grande tra Gesù Cristo e il suo Padre, che nel Vangelo di Giovanni emerge molto: io e mio Padre, io e mio Padre. E qua nuovamente lui, che è il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave, quindi viene presentato con tanta potenza, finisce con risottolineare il suo Dio, il mio Dio.
Dunque, al versetto 10, a cui è già stato accennato, e mi è piaciuta quella traduzione che è stata fatta, cioè: hai osservato la parola della mia pazienza. Nel suo commento di Beppe Ferretti, lui dice che questa pazienza gli fa pensare alla croce, perché questa è la pazienza del Cristo, questa ipomonin, questo è stare sotto E stare sotto questa parola è di conseguenza la parola dell'amore, perché la parola della croce è l'atto dell'amore di Dio più potente che ha per noi. Per cui, questa traduzione mi piace molto, perché mette in rilievo che non è soltanto un'osservanza della parola, una lettura, ma è proprio stare dentro all'amore fraterno, all'amore per Dio, ed è una parola che produce una fede operosa, una fede piena di carità e che sviluppa carità. Questo è quello che penso da questo. In più ho un'annotazione a fianco della mia Bibbia, ho scritto Padre, due punti. Questa mi ha dato una grande consolazione, questa lettera ai filadelfesi, è la parola della nostra comunità. Noi che siamo deboli, ma osserviamo la parola, lo dice due volte, osservato la parola, la pazienza della mia parola. Per cui dice che gli aveva dato molta consolazione, perché gli sembrava la parola per noi, ecco, questa lettera ai filadelfesi. Ancora una cosa, ho fatto una piccola ricerca, perché non mi convinceva, e ancora adesso non è che sono sicuro. Tutte le volte che c'è una lettera comincia con all'angelo della Chiesa, naturalmente, come sappiamo, e un commentatore, un pastore, penso proprio della Riforma, dice che qualsiasi lettore ebreo avrebbe capito che all'angelo della Chiesa, cioè dell'assemblea, sarebbe una parola ebraica, che adesso io la dico come la leggo, Sheliach Zibur, cioè Sheliach è mandato, quindi angelo, messaggero, Zibur sarebbe l'assemblea, colui che presiede il culto sarebbe, cioè il liturgo. E questo, per quanto mi riguarda, mi ha risolto per un po' il mio problema, che scrivere a un angelo, un uomo che scrive a un angelo, mi sembrava abbastanza difficile da comprendere.
Anche a me è piaciuto il versetto 8. Hai poca forza e hai osservato la mia parola. Pensavo che non è tanto il senso, anche se hai poca forza, tuttavia sei riuscito a osservare la mia parola, ma è che anche se hai poca forza hai resistito, perché hai osservato la mia parola. E questa parola, come dice al 10, è la parola della mia perseveranza. Pensavo che questa parola è la promessa del fatto che se uno persevera poi ha una corona, quindi ha un premio. Ed è questa, è la fede in questa parola che dà la forza anche se non ce l'hai.
Sull'angelo sono d'accordo con quello che diceva Stefano. Comunque, al di là anche dell'osservazione, per cui si sarebbe in ebraico Shliach Tzibur, cioè colui che guida l'assemblea, aggiungerei due punti su questo. Naturalmente rimane un'ipotesi, ma mi sembra la più comprensibile. La prima osservazione, che a noi potrebbe sfuggire, è che angelos in greco vuol dire messaggero, non vuol dire angelo. Una volta che noi traduciamo angelo, abbiamo già scelto di che tipo di messaggero si tratta. Orbene, angelos nel greco normale, nei vocabolari, in tutti gli scritti, non significa un angelo del cielo, significa un messaggero. Parlavano greco, angelos al 90% vuol dire messaggero. Poi si tratta di vedere, ovviamente, in certi contesti, in certi testi, come qui, come nel mondo, molto spesso in certi testi questo messaggero è un messaggero celeste, cioè quello che noi diciamo un angelo. Ecco, questa è la prima osservazione generale. La seconda osservazione è che anche in qualche altro testo del Nuovo Testamento angelos significa messaggero umano e non l'angelo. Rinvio a un testo che anche lì non è tradotto normalmente bene, che è la prima Timoteo. Ecco, la prima Timoteo, il capitolo 3, versetto 16, il testo molto bello, in cui c'è la carriera di Gesù, divisa in 6 punti. Egli apparve nella carne, primo punto. È una specie di confessione, apparve nella carne, fu giustificato con lo Spirito, cioè la risurrezione, un termine che usa anche Paolo, apparve, e qui traducono agli angeli, fu annunciato fra le genti, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria. Se invece di tradurre apparve agli angeli, che non ha senso, e che in un certo senso vorrebbe dire l'assunzione, volendo, se invece traduciamo apparve ai messaggeri, tutto fila, tutto è in scala giusta, è apparso nella carne, è stato giustificato con lo Spirito, che è, questo è un termine tradizionale per la risurrezione, è apparso ai messaggeri, è stato annunciato fra le genti, è stato creduto nel mondo, è stato assunto nella gloria. È una possibilità, ma molto probabilmente così, per dire che anche in altri casi si dovrebbe tradurre messaggero, ma solo per insistere su questo punto, credo anch'io che sia più logico, caro Stefano, bisognerebbe spiegare che senso ha che Gesù Cristo parla con Giovanni perché Giovanni scriva una lettera all'angelo. E a questo angelo si dice che deve convertirsi ogni tanto, che deve cambiare. Ma sembra strano. Allora cosa si fa poi per giustificare questo? Si dice che l'angelo è la comunità. E quindi si leggono, da un lato si dice che è un angelo celeste, e dall'altro quando si dice devi pentirti, eccetera, dice no, ma sta parlando alla comunità. No, io credo che stia parlando al vescovo. E così si spiega molto bene, ecco, molte cose che altrimenti rimangono ipotetiche. Compreso, abbiamo letto in una lettera precedente che se non ti converti toglierò il tuo candelabro dal suo posto, che a mio parere può voler dire ti tolgo la responsabilità, ci metto un altro. Ecco, ha detto questo, è interessante, è sul brano di oggi, il versetto 9, cioè prima è lodato per la fedeltà, mi pare, no? La fedeltà. Questa fedeltà ha come frutto questa porta aperta che Cristo gli apre. Anche se sei debole, però sei fedele, hai poche forze vuol dire, ma sei fedele, quindi hai una porta aperta, che normalmente è la missione, che è un'espressione missionaria, lo usa anche Paolo, ecco, ha una porta aperta qui a Efeso, e si è fermato a lungo. Bene, la fedeltà, ecco, gli procura in più qualche cosa di straordinario, che è il versetto 9. Ecco, io non mi lascerei, questo però è la mia cosa personale, non dobbiamo lasciarci impressionare dalle queste espressioni, la sinagoga di Satana e così via. Questo è normalissimo fra gli ebrei e degli scritti di quel tempo. Uno dice del Satana con il suo avversario, appena c'è qualcuno che non è d'accordo, oppure anche con quello diventa già satanico, è normale, diciamo. Questi qui sono, come abbiamo cercato di dire, anche se non è affatto chiaro, non rimane ipotetico, sono persone che sono dei credenti in Gesù prima di tutto, sono chiaramente dei cristiani, noi diciamo cristiani, una parola che l'Apocalisse non conosce, sono dei credenti in Gesù, si sono forse anche separati, perché parla di sinagoga di Satana, sono probabilmente dei non ebrei, perché dicono di essere giudei, ma non lo sono, o forse intende dicono di essere i veri giudei, ma la cosa non cambierebbe di molto, ma non lo sono, che non sono degli ebrei, mentre chi scrive chiaramente è un ebreo, e le chiese giovannee sono chiese di stampo chiaramente ebraico, non sono chiese dei gentili come quelle di Paolo, sono chiese ebraiche. Ecco, qui c'è un miracolo, ecco, sembra, no? Farò venire alcuni di loro che riconosceranno che sono io che ti ho amato, così bisognerebbe tradurre, dove è in rilievo la parola io. Cioè, ti ho amato significa ti ho scelto. Sono io che ti ho messo a capo della comunità. È una scelta mia. Riconosceranno la tua autorità. Verranno da te, torneranno, diciamo, con te. Non saranno più, perché questi non riconoscevano più l'autorità, ovviamente, Filadelfia, ecco, del capo della comunità, ecco. Quindi riconosceranno di nuovo che sono io. Io leggerei naturalmente sempre con un tentativo, ecco, intenderei in questo modo, darei un significato così a questa espressione, come un miracolo ottenuto proprio dalla sua fedeltà, ecco, che fa sì che anche altri riconoscano, proprio forse per i suoi meriti anche, per il modo in cui lui si comporta. Io lo leggo, come vedete, lo leggo del capo della comunità, non lo leggo della comunità genericamente. Poi, per finire, avete già sottolineato, mi sembra molto bello, sono sempre tutti belli queste, al vincitore, le promesse del Cristo. Al vincitore, e qui si parla della colonna nel santuario del mio Dio. Qui Gesù parla del Padre continuamente come il suo Dio, vedete, c'è la distinzione molto chiara, perché il Padre è anche il Dio di Gesù, non è soltanto il Figlio. A volte dice il Padre mio, e qui dice continuamente il mio Dio. La cosa interessante, mi sembra molto bella, è il fatto che sia una colonna nel santuario, cioè l'idea che è il tema, e poi aggiunge anche, quando parla del nome, ci sono tre nomi qui, verranno segnati da tre nomi, sono tre i nomi, non due. Uno è quello del mio Dio, di nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio, cioè la Gerusalemme che scende dal cielo, e il mio nome nuovo, anche questa è una novità, cioè Gesù avrebbe un nome nuovo, così sembra qui, il nome nuovo di Gesù, perché anche Gesù ha ricevuto evidentemente un nome nuovo, e quando andremo a scoprirlo, non so se l'Apocalisse ce lo spiegherà, forse al capitolo 19, ma ha ricevuto un nome nuovo che verrà anche condiviso, perché di questo si tratta, condiviso col vincitore, cioè il vincitore condividerà, ecco, il nome di Dio, il nome della Gerusalemme, e sarà come una colonna nel Tempio, perché una delle figure è quella che la Chiesa è il Tempio, questo Paolo ce l'ha molto, no? La Chiesa è un Tempio. E anche l'uso di colonna, se noi leggiamo la lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 9, Paolo dice che è stato a Gerusalemme e che Giacomo, che non è Giacomo di Zebedeo. Giacomo è nominato per primo lì perché è il capo, è il capo della Chiesa di Gerusalemme, quello di Atti 15, Giacomo il cosiddetto fratello del Signore. Giacomo, Cefa e Giovanni ritenute le colonne, dice, mi dettero la destra, riconoscendo la grazia fatta a me. Noi loro agli circoncisi, io agli incirconcisi, le colonne. Le colonne è un termine che implica che la Chiesa, la comunità, è un tempio, anzi è un nuovo tempio. È un tempio, il tempio non fatto da mani d'uomo, il tempio fatto dallo Spirito. Ecco, preghiamo e ricorderemo anche in questa Eucaristia che ci è stato richiesto, due defunti, Guernino e Gesualda, li ricorderemo nella Santa Eucaristia anche per le loro famiglie. Preghiamo dunque, diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo dunque per la Chiesa, questo nuovo tempio aperto affinché tutti gli uomini possano entrarvi, perché sia conforme alla sua vocazione, perché non si chiuda in faccia a nessuno, perché accolga ogni istanza, un desiderio di ogni uomo. Preghiamo. Preghiamo perché il Signore ci aiuti attraverso il suo Spirito a custodire la parola della sua pazienza, la parola che ci è stata trasmessa. Abbiamo sempre davanti il grande insegnamento della croce e della passione di Gesù. Preghiamo. E preghiamo per, pensando a questa grande tribolazione che deve venire su tutti coloro che abitano la terra, preghiamo per tutti i più tribolati, per tutti coloro che fuggono dalle guerre, dalle violenze, dalle carestie, perché possano trovare un luogo di riposo. Preghiamo.
Oggi credo sia il compleanno di Michele, preghiamo per lui, ringraziando il Signore insieme a lui, e preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle di Montessoli insieme a lui. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, che il Signore li illumini e li accompagni, e preghiamo per la nostra parrocchia, per tutto il gruppo dei giovani, che possa continuare la loro vita, la loro esperienza, che il Signore apra nuove strade. Preghiamo.
Domani, che è domenica, non celebreremo la memoria di Sant'Abramo. Io vorrei ricordare oggi, in particolare, i due popoli che hanno in Abramo la figura eccellente del modello di fede, figli di Israele e i fedeli dell'Islam, per tutti i nostri amici che vengono da quei popoli, perché possiamo sempre tenere viva questo desiderio di conoscenza, di comunione con i popoli e con i tre popoli, con gli altri due popoli che si rifanno alla fede di Abramo. Preghiamo.
Perché il Signore benedica l'impegno della nostra comunità, delle nostre famiglie nella trasmissione della fede, ci doni molti figli e chiami altri fratelli e sorelle alla vita consacrata. Preghiamo.
Per le intenzioni delle nostre comunità ricordiamo in particolare le decisioni della comunità di Monte Tauro per l'Albania e anche il rapporto col mondo cinese. Preghiamo. Ricordiamo e sentiamo presenti in mezzo a noi, spiritualmente presenti, Patrizia e Adriana in modo speciale. Poi ricordiamo in questa messa, come dicevo, anche Guerrino e Gesualda. Preghiamo. O Dio nostro Padre, sempre tu ci ascolti, fa crescere in noi la fede e la speranza per Cristo nostro Signore.